Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, letto da Rosario Tronnolone.
Le porte dei due successivi scompartimenti erano chiuse. Book, che si era fermato, si grattò la testa con un gesto che denotava il suo imbarazzo.
Diamine, questo è un affare serio. Passaporto diplomatico, quindi esenzione di visite doganali.
Quando si tratta di un assassinio, il caso è diverso,
gli fece osservare Poirot. E prima che Book potesse intervenire ancora, l'investigatore picchiò alla prima delle due porte, quella col numero 13.
Avanti,
rispose una voce. Il conte era seduto accanto alla portiera e leggeva un giornale. Nell'angolo opposto al divano, presso il finestrino, c'era la moglie, raggomitolata come una gattina.
Signor conte, la prego di scusare il disturbo che siamo costretti a recarle, ma vede, stiamo facendo una perquisizione nel bagaglio di tutti i viaggiatori, perquisizione che in parecchi casi, come per esempio nel suo, è una pura formalità. Il signor Book però obietta che, avendo lei un passaporto diplomatico, si sarebbe potuto opporre con ragione a un atto simile.
Grazie, ma non voglio che si faccia eccezione per me in questo caso.
Si volse alla moglie e chiese:
tu non hai nulla in contrario, vero, Elena?
No, certo.
Seguì una rapida e formale perquisizione. Poirot finì le sue ricerche aprendo un armadietto posto al di sopra della catinella e dandovi una rapida occhiata. Conteneva una spugna, un vasetto di crema per il viso, cipria e una fialetta con l'etichetta Trional. Chiuse poi e, scusandosi di nuovo, si allontanò con i suoi compagni. In ordine di sequenza venivano poi gli scompartimenti della signora Hubbard, del morto e di Poirot. Così i tre uomini li sorpassarono e giunsero a quelli di seconda classe. Il primo di questi, coi numeri 10 e 11, era occupato dalla signorina Debenham, che leggeva, e da Greta Holson, che dormiva, ma che si svegliò all'entrata dei tre visitatori. Poirot si rivolse alla svedese.
Se permette, mademoiselle, perquisiremo prima il suo bagaglio, poi forse le farà piacere recarsi dalla signora americana per vedere di persona se si riprende. L'abbiamo fatta passare in un altro scompartimento della vettura attigua, ma quando l'abbiamo lasciata era ancora sconvolta per quella scoperta. Le ho fatto portare del caffè.
La brava donna si interessò subito della signora Hubbard e disse che sarebbe andata immediatamente a farle compagnia. La signorina Debenham aveva posato sul divano il libro che stava leggendo e guardava Poirot. Quando lui le chiese le chiavi, gliele diede senza aprir bocca. Soltanto, come si accorse che, presa una valigia, l'investigatore cominciava a frugarvi dentro, domandò quietamente:
perché ha mandato via la Olson, signor Poirot?
Io l'ho mandata via? L'ho semplicemente pregata di andare a vedere come sta la signora Hubbard.
Ottimo pretesto, ma pur sempre un pretesto. Voleva che rimanessi sola qui, vero?
Lei mi fa dire cose che non ho affatto detto.
Ma che però pensa? Per una ragione o per l'altra si è messo in testa che so qualcosa di questo ignobile affare, e cioè dell'assassinio di un uomo che non avevo mai visto prima.
Lei immagina cose inesistenti, mademoiselle.
Non si tratta di immaginazione. Mi sembra però che sciupi troppo tempo a menare così il can per l'aia, senza dire schiettamente la verità.
E a lei non piace che si sciupi il tempo, vero? Anzi, preferisce che si venga subito al sodo. Bene, le domanderò allora che cosa significavano certe parole che ho avuto occasione di udire a Konya. Ero sceso dal treno per sgranchirmi le gambe, appunto, a quella stazione, quando ho sentito la sua voce, quella del colonnello Arbuthnot. Stavate nell'ombra e non vi avevo ancora visti. Lei diceva: no, non adesso, quando sarà tutto fatto. Che cosa significa questo discorso, dunque?
Credeva che mi riferissi all'assassinio. Quelle parole avevano un significato, signor Poirot, ma un significato che non posso rivelarle. Però le giuro, nel modo più solenne, sul mio stesso onore, che in vita mia non avevo mai visto Ratchet prima che salisse sul treno.
Si rifiuta allora di spiegarmi quelle frasi?
Mi rifiuto, se le piace mettere la questione in questi termini. Si riferiva a una certa cosa che avevo intrapreso, di carattere personale.
Cosa adesso finita, vero?
Perché lo crede?
Ascolti, le richiamerò alla memoria un'altra circostanza. Quando stavamo per giungere a Istanbul, Il treno si è fermato per un lieve incidente, che però l'avrebbe fatta ritardare sull'orario. Ricorda? Mi è parsa molto agitata. Lei di solito è così calma e padrona di sé.
Non volevo perdere la coincidenza con l'Orient Express. Giustificata?
Infatti, così affermava. Ma faccio notare che l'Orient Express parte ogni giorno da Istanbul e quindi, anche se avesse perduto la coincidenza, se la sarebbe cavata con 24 ore di ritardo soltanto.
Ma non capisce che posso avere amici ad aspettarmi a Londra e che un giorno di ritardo scombina i programmi e produce una serie di fastidi.
Ah, aveva amici che l'aspettavano e non voleva che avessero fastidi?
Naturalmente.
Eppure strano. Ora abbiamo un altro ritardo, e molto maggiore per di più, senza che lei abbia possibilità di telegrafare o telefonare ai suoi amici.
È vero, è molto seccante.
Eppure, mademoiselle, questa volta lei non dimostra la minima impazienza. Anzi, è calmissima e accetta filosoficamente le conseguenze dell'attuale situazione.
Non le pare di far molto chiasso per nulla, signor Poirot?
È forse il difetto di noi altri investigatori. Ci aspettiamo che una persona non muti di contegno e certi atteggiamenti e cambiamenti d'umore non li comprendiamo.
La ragazza non rispose e Poirot continuò.
Lei conosce bene il colonnello Arbuthnot, mademoiselle?
L'ho conosciuto durante questo viaggio.
Ha forse qualche ragione di credere che il colonnello possa aver conosciuto Ratchet?
Oh no, sono certa di no.
Ne è proprio sicura? E perché?
Dal modo in cui ne parlava.
Tuttavia, nello scompartimento del morto abbiamo trovato un curapipe. Ora, il colonnello è il solo sul treno che fumi la pipa.
È un'assurdità. Il colonnello Arbuthnot è l'ultimo uomo al mondo capace di commettere un delitto. E specialmente un delitto come questo, che definirei teatrale.
Poirot, in questo, era d'accordo con lei. E fu tentato di dirglielo. Tuttavia si trattenne e si limitò ad osservare...
Mi permetto di ricordarle che ha detto di averlo conosciuto soltanto adesso.
Sì, ma conosco il tipo.
E si rifiuta sempre di dirmi cosa significassero quelle parole?
Non ho altro da aggiungere.
Non importa, lo saprò lo stesso.
Detto ciò, l'investigatore fece un breve inchino e uscì, richiudendosi la porta alle spalle.
Crede proprio di aver agito saggiamente, amico mio?
Gli domandò Book quando furono nel corridoio.
L'ha messa in guardia e di conseguenza ha messo in guardia anche il colonnello.
Mon ami, se si vuole prendere un coniglio selvatico, gli si caccia nella tana un furetto. E se il coniglio c'è, fuggirà via. È precisamente ciò che ho fatto.
Entrarono nello scompartimento di Hildegard Schmidt, la cameriera della principessa Dragomirov. Poirot le disse in breve di che cosa si trattava e diede appena un'occhiata alla piccola valigia che era sul divano. Poi fece cenno al conduttore che li accompagnava di tirar giù un'altra valigia, molto più grande. Poirot rialzò i fermagli e sollevò il coperchio. Fece, rivolgendosi a Book.
Si ricorda quello che ho detto? Guardi qui un momento.
Nella valigia, sopra gli altri indumenti, c'era un uniforme da conduttore di vagone letto, affrettatamente ripiegata.
Questa roba non è mia. Non l'ho messa io nella valigia. Non l'ho aperta fin da quando siamo partiti da Istanbul. È proprio la verità, la verità.
No, no, via, non si agiti così. Le crediamo, si calmi. Sono tanto certo che non è stata lei a mettere qui questo uniforme, quanto sono certo che lei è un'ottima cuoca. Non è vero forse che è un'ottima cuoca?
Sì, infatti, così hanno detto tutte le mie signore. Io...
Ma si interruppe, rimanendo a bocca aperta, come di nuovo spaventata.
Le ripeto che non ho nulla da temere. Le dirò io com'è stato. L'uomo che stanotte lei ha visto in uniforme da conduttore dei vagonilet usciva dallo scompartimento del morto. L'ha urtata, male per lui, che sperava di non essere visto da nessuno. Che cosa ha fatto allora? Si è sbarazzato dell'uniforme che non era più per lui una salvaguardia, ma un pericolo.
Lo sguardo di Poirot passò da Book al dottor Constantin, che l'ascoltavano attenti.
C'è la neve, amici miei, e la neve ha scombussolato i suoi progetti. Tutti gli scompartimenti sono pieni. Ma lui passava davanti a uno di essi e lo trova per un momento vuoto. Deve essere quello della donna che ha incontrato nel corridoio, pensa. Vi entra allora, si toglie l'uniforme e la caccia frettatamente nella valigia che è sulla reticela. È il modo migliore per farla scoprire il più tardi possibile.
E poi?
Fece Book.
Il resto bisogna che lo discutiamo insieme.
Rispose l'investigatore con un'occhiata che invitava alla prudenza. Guardò attentamente la giacca dell'uniforme e vide che mancava il terzo bottone. Cercò nelle tasche e trovò una chiave. il passepartout dei conduttori che apre le porte di tutte le vetture.
Ecco spiegato come l'amico riusciva a passare attraverso le porte chiuse. Le sue domande alla signora Hubbard erano proprio superflue, mio caro Poirot. Dopotutto, chi può avere un uniforme da conduttore può avere anche la chiave di cui i conduttori si servono.
Perché no, infatti?
Avremmo dovuto immaginarlo, veramente. Si ricorderà di ciò che Michel ha detto, e cioè che l'uscio del corridoio nello scompartimento della signora Hubbard era chiuso quando egli ha risposto alla chiamata di lei.
Proprio così, signor Book,
intervenne Michel, che era presente.
Ecco perché ho creduto che la signora avesse sognato.
Ma adesso si capisce facilmente che cosa accade. Senza dubbio, quell'uomo aveva intenzione di richiudere anche la porta di comunicazione, ma si è spaventato udendo la signora agitarsi nel letto. Allora è andato via.
Adesso non ci rimane che trovare il kimono scarlatto.
È vero, ma questi due ultimi scompartimenti sono occupati da uomini.
Perquisiremo lo stesso.
Certo, certo.
Hector McQueen aderì volentieri alla perquisizione, commentando con un sorriso.
Ne ho piacere, anzi. Capisco che devo essere la persona più sospetta sul treno. Non c'è che da trovare un testamento in cui il vecchio mi lascia erede universale, e allora sarà finita.
Book lo guardò davvero sospettosamente. E il giovanotto sorrise e si affrettò a spiegare.
Scherzo, intendiamoci bene. Quell'uomo non mi avrebbe lasciato neppure mezzo dollaro, ammesso che avesse avuto il tempo di fare il testamento. Del resto, è naturale. Ero per lui un estraneo. Li facevo comodo, soltanto per le lingue e cose del genere.
McQueen parlava con voce un po' più forte del solito. Si sarebbe potuto credere che si sentisse un po' a disagio durante quella perquisizione, sebbene vi avesse consentito così volenterosamente. Infine, Poirot annunciò.
Nulla.
McQueen sospirò con un sollievo.
Oh, meno male, mi toglie un gran peso dallo stomaco.
Nell'ultimo scompartimento, nulla, né nel bagaglio dell'italiano né in quello del cameriere inglese.
E ora?
Fece Book.
Ritorniamo nel vagone ristorante. Ormai sappiamo tutto ciò che possiamo sapere. Ora sì che ci dobbiamo affidare al nostro cervello.
Macchinalmente l'ispettore si mise una mano in tasca e ne trasse il portasigarette. Era vuoto.
Andate pure, vi raggiungerò subito,
disse ai compagni.
Avrò bisogno di fumare se vorrò riflettere bene. È un affare molto difficile e molto strano. Chi indossava il kimono scarlato? E dove ora questo benedetto kimono? Mi piacerebbe saperlo.
L'investigatore si affrettò a raggiungere il suo scompartimento. Sapeva di avere altre sigarette in una delle sue valigie. La trasse giù, l'aprì e rimase per un momento sbalordito, come se non credesse ai propri occhi. Ben piegato, su tutti gli altri indumenti c'era un leggero kimono di seta scarlatta. Vi spiccavano ricamati dei draghi.
Ah, così,
mormorò tra sé.
Una sfida. Benissimo, l'accetto.
Poirot, Book e il medico pranzavano allo stesso tavolo. C'era poco chiacchierio nel vagone ristorante. Sembrava che vi aleggiasse un'aria di tristezza. Persino la loquace signora Hubbard era insolitamente quieta. Prima che cominciasse il servizio, Poirot aveva sfiorato il braccio del maître, sussurrandogli qualche cosa. Il dottor Constantin indovinò presso poco che cosa gli avesse detto quando vide che il conte e la contessa Andregni erano serviti sempre per ultimi e che alla fine del pranzo avrebbero dovuto aspettare un po' per avere il conto. Ne seguì naturalmente che si rimasero soli nel vagone ristorante. Quando infine la coppia si alzò, avviandosi verso l'uscita, Poirot scattò in piedi e si avvicinò a loro.
«Scusi, madame, ha lasciato cadere il fazzoletto?»
Le porse, così dicendo, il quadratino di batista con l'acca ricamata in un angolo. La contessa lo prese, lo guardò un momento, poi glielo restituì con un gesto lento.
Si sbaglia, monsieur, non è mio.
Non è suo questo fazzoletto? Ne è proprio certa?
Certissima.
Eppure, madame, c'è richiamata la sua iniziale. Ecco qui, H.
Il conte fece un improvviso movimento, ma Poirot finse di non accorgersene. Non distoglieva gli occhi dal viso della contessa. Lei lo guardò a sua volta ben bene in viso e replicò:
Non capisco, monsieur. Le mie iniziali sono E e M.
Non mi pare, scusi, il suo nome è Hélène, non Elena. Vale a dire Hélène Goldenberg. la figlia minore di Linda Arden e la sorella della signora Armstrong.
Un silenzio di morte accolse queste parole. Tanto la contessa quanto il marito erano impalliditi. Infine Poirot aggiunse, con voce pacata,
«È inutile negarlo».
Il conte allora proruppe infuriato.
«Le domando, monsieur, con quale diritto?»
Ma la moglie lo interruppe mettendogli la piccola mano sulla bocca.
«No, no, Rudolf, lascia che parli io. È inutile negare ciò che questo signore afferma. Sarà meglio metterci seduti e parlarne insieme».
La voce della contessa era come mutata ora. Pur conservando la consueta ricchezza di tono, era divenuta ad un tratto tagliente, incisiva. Il conte non insistette. A un mutuo invito della moglie si sedette con lei, di fronte all'investigatore.
«Ciò che lei ha affermato è verissimo, signor Poirot. Io sono Elena Goldenberg, sorella minore della signora Armstrong».
«Questo però non me lo aveva detto stamane».
«Infatti».
«E fra lei e suo marito mi avete raccontato una serie di menzogne».
«Monsieur!»
esclamò irosamente l'ungherese, scattando in piedi.
«Non ti irritare, Rudolf»,
fece la moglie, costringendolo dolcemente a rimettersi seduto.
«Il signore Poirot dice le cose un po' brutalmente, ma non ha torto».
«Sono lieto che ne convenga, madame. Vorrebbe dirmi ora perché ha ritenuto opportuno di agire così e perché ha alterato sul passaporto il suo nome di battesimo?»
«Questo l'ho fatto io, e io soltanto»,
intervenne l'ungherese a discolpa della moglie. La contessa rispose...
«E senza dubbio, signor Poirot, lei indovina il motivo che mi ha spinto, o meglio, che ci ha spinti. L'uomo che è stato ucciso è quello che assassinò la mia nipotina, che fu causa della morte di mia sorella, che spezzò il cuore di mio cognato, le tre persone che amavo di più sulla terra e che formavano la mia famiglia, il mio mondo. Di tutti coloro che sono sul treno, probabilmente io soltanto avevo una buona ragione per ucciderlo».
«Ma non lo ha ucciso lei, vero contessa?»
«Le giuro di no, monsieur. Per quanto possa essere stata tentata di farlo, non ho alzato la mano su quell'uomo».
«E affermo anch'io, sulla mia parola d'onore, come le ha già affermato mia moglie, che la notte scorsa Elena non è uscita dal suo scompartimento. Così come ho detto, ha preso un sonnifero. È assolutamente innocente».
Poirot guardò a volta i due coniugi.
«Eppure»,
fece con lieve esitazione,
«lei ha ritenuto opportuno dover alterare il nome sul passaporto».
«Ma consideri la situazione in cui mi trovavo, signor Poirot. Crede forse che potevo sopportare anche il solo pensiero di veder mia moglie coinvolta in un processo clamoroso? Lei era innocente, io lo sapevo. Ma sapevo anche che, data la sua parentela con le Armstrong, sarebbe subito stata sospettata, interrogata, arrestata forse. E poiché un malaugurato caso ci ha fatto capitare sullo stesso treno in cui viaggiava quell'uomo, ho sentito che una cosa sola mi rimaneva da fare. Riconosco di averle mentito, signor Poirot, in tutto, ma non sulla circostanza che ho affermato Aurora, e cioè che mia moglie stanotte non è mai uscita dal suo scompartimento».
Il giovane diplomatico aveva parlato con un tono di verità che non faceva dubitare delle sue parole. Quindi Poirot rispose, lentamente,
«Conte, non le dico che non credo alle sue parole. Una cosa però non comprendo. Come mai il fazzoletto della contessa si trovava nello scompartimento dell'ucciso?»
«Quel fazzoletto non è mio, signor Poirot»,
ribadì con sicurezza la giovane signora.
«Nonostante l'iniziale?»
«Nonostante l'iniziale. Io ho dei fazzoletti non troppo diversi da questo, è vero, ma nessuno dei miei è di questo tessuto».
«Non potrebbe essere stato messo là da qualcuno che voleva far cadere su di lei i sospetti?»
La contessa accennò un sorriso.
«A quanto vedo mi vorrebbe indurre a riconoscere, sia pure indirettamente, che il fazzoletto è mio. Le ripeto, signor Poirot, che non è mio».
«Ma allora, se il fazzoletto non è suo, perché alterare il nome sul passaporto?»
Fu il conte che rispose questa volta.
«Perché abbiamo udito dire che era stato trovato un fazzoletto con iniziale H. Abbiamo discusso insieme, Elena e io, prima che ci venissero a ritirare i passaporti. Io le ho fatto notare che se aveste fatto caso al suo nome di battesimo, che comincia con una H, l'avreste interrogata con molta maggiore insistenza. La qual cosa forse avrebbe portato alla scoperta della sua parentela con le Armstrong. Dopodiché è stato facilissimo alterare Elena in Elena».
«A quanto pare, conte, lei saprebbe comportarsi come un vero delinquente»,
osservò l'investigatore tra il serio e il faceto.
«Una grande dignitosità e una certa risolutezza nel volere sviarla a giustizia».
Oh no, no, signor Poirot, Rudolph le ha ben spiegato come stanno le cose,
esclamò la contessa protendendosi verso di lui.
Ero spaventata, spaventata a morte, comprenderà, veder rivangare tutta questa orribile tragedia, essere sospettata, forse anche arrestata. Non capisci che dovevo essere addirittura sconvolta?
Poirot la guardò gravemente.
Madame, se vuole che le creda, e badi, non le dico che non le credo, ma se vuole che le creda in modo assoluto, deve aiutarmi. E mi spiego. Il motivo per cui è stato commesso questo delitto deve ricercarsi appunto in quella tragedia che ha distrutto quasi per intero la sua famiglia e ha gettato un'ombra di dolore sulla sua vita. Bene, ci faccia ritornare con lei nel passato. La prego, forse potrò trovare la spiegazione di tutto.
Ma che cosa potrei dire? Sono tutti morti,
ripeté dolorosamente.
Tutti morti? Tutti morti? Robert, Sonia, la piccola cara Daisy. Daisy, oh tesoro, così contenta, così buona. La adoravamo tutti.
Ci fu anche un'altra vittima, madame, mi sembra. Una vittima indiretta, per così dire.
La povera Susan, vero? Sì, avevo dimenticato di accennare a lei. La polizia la interrogò ripetutamente, convinta che sapesse qualcosa. Semmai la sua colpa poteva essere involontaria, nel senso che aveva, chiacchierando con qualcuno, dato informazioni sul momento in cui la piccola Daisy avrebbe potuto trovarsi sola. La poveretta se ne rattristò terribilmente e si gettò dalla finestra. Oh, che cosa orribile!
E la contessa si nascose il viso tra le mani.
Qual era la nazionalità di Susanna?
Francese.
E il cognome qual era?
Le sembrerà incredibile, ma non mi ricordo. Tutti la chiamavano Suzanne e basta. Una graziosa ragazza, sempre sorridente e tanto tanto affezionata a Daisy.
Era la bambinaia, vero?
Sì.
E la governante chi era?
Un'infermiera diplomata, si chiamava Stengelberg. Anche lei molto affezionata a Daisy e a mia sorella.
Ora, madame, vorrei pregarla di riflettere bene prima di rispondere alla domanda che le pongo. Da quando lei è sul treno, ha visto qualche persona di sua conoscenza?
Lei lo guardò come stupita, poi rispose...
No, proprio nessuna.
E la principessa Dragomirov?
O lei, la conosco certo, e credevo che... accenasse a qualcuno di quel tempo.
Infatti, madame, rifletta, rifletta bene, la prego. Sono passati anni e la persona a cui accenno potrebbe avere un aspetto diverso.
La contessa stette un po' a pensare. Infine rispose, risoluta.
No, proprio no, non c'è nessuno.
Dica, lei che era allora appena una ragazzina, aveva, che so, un'istitutrice, una governante?
Oh sì, una tale che era nel stesso tempo la mia governante e la segretaria di Sonia, inglese o più precisamente scozzese, una donna grossa dai capelli rossi.
E si chiamava?
Signorina Freebody.
Giovane o anziana?
A me pareva terribilmente vecchia, ma immagino che non dovesse avere più di 40 anni. Naturalmente era Suzanne che si occupava dei miei vestiti e che mi faceva da cameriera.
Ed è proprio sicura, madame, di non aver riconosciuto nessuno dei viaggiatori qui?
No, proprio nessuno, signor Poirot,
replicò gravemente Elena Goldenberg.
Rosario Tronolone ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Personaggi e interpreti: Hercule Poirot, Jean-Charles Puzzolieu, Monsieur Bouc, Xavier Sartre, il conte Andreni, Alexander Panchanka, la contessa Andreni, Marie Duhamel, Mary Debenham, Linda Bordoni, Hildegard Schmidt, Gudrun Seiler, Pierre Michel, Olivier Bonnel, Hector McQueen, Thaddeus Jones.